Diciamo stasera il nostro viaggio nel cuore della filosofia buddista, e massimamente nel cuore della filosofia psicologica buddista, perché il buddismo, o Dharma Buddha come meglio si dovrebbe chiamare, rappresenta uno dei più sofisticati sistemi psicologici che siano mai stati prodotti nella mente umana. Naturalmente è una dottrina estremamente complicata e difficile, perché ricca di significati reconditi, di simboli e di esoterismo, e per la qualcosa ovviamente piena di interpretazioni spesso corrette, ma altrettanto frequentemente erronee. Il maestro non ha lasciato nessuna opera scritta, perciò necessariamente si deve alla grande mente di suo cugino Ananda, dotato di una memoria strepitosa, che appunto ricordò tutti i sutra del maestro. Certamente una mente da fare invidia, perché è proprio una mente di Buddha. La dottrina va conosciuta step to step, cioè gradino per gradino, perché si tratta di una dottrina, ripeto, estremamente complicata e difficile, ed è basata, diciamo, su i pilastri fondamentali della visione corretta, la visione dei fenomeni per quello che i fenomeni sono in realtà, e non per quello che i fenomeni sono pensati o, diciamo, e naturalmente sulle tecniche di meditazione e visualizzazione, e ovviamente su un comportamento che deve essere sempre un comportamento ineccepibile. Quando questo non è, bisogna correggere pubblicamente questo comportamento e cercare di sanare tutti i gravi errori che si sono commessi. E il buddismo sarebbe una dottrina come ce ne sono tante, se non fosse che la dottrina del buddismo, del Dharma Buddha, per quello che riguarda la natura delle cose e delle emozioni, ha retto il controllo di tutte le tecniche più moderne che si possano mettere in campo della fisica quantistica e nel campo delle tecniche di brain imaging. Perciò noi usiamo oggi questa dottrina, anche perché è confortata dai riscontri che tecniche di risonanza magnetica o altro confermano. Perciò, diciamo, è utile praticare costantemente, secondo l'insegnamento della filosofia buddista, perché il cambiamento del cervello non è soltanto funzionale, ma anche di natura strutturale. Cioè c'è un notevole aumento, per esempio, della corteccia cerebrale e di conseguenza di tutte le attività superiori, c'è un miglioramento della struttura dell'ippocampo, per dire, che è la struttura che garantisce la memoria, anche in persone di 60-70 anni, e si creano in continuazione attraverso le tecniche diciamo suggerite nel duplice sentiero, come vedremo, continuamente delle arborizzazioni dei dendriti, vale a dire delle più lontane ramificazioni dell'assone del neurone, che si collegano continuamente fra loro, creando nuovi mondi, creando nuove relazioni, creando nuovi sistemi di pensiero. Perciò, diciamo, agisce da sprouting, cioè come quelle nuove classi di farmaci ancora da venire, che sono ipotizzati, che si basano sul sistema del nerve growth factor, del fattore di crescita nervosa, diciamo, ipotizzato da Levi Montalcini, e agisce la meditazione, la visualizzazione secondo gli insegnamenti buddisti è molto molto più efficace addirittura di questi farmaci, e senza contare che tutto il sistema è basato, come vedremo, su tecniche di autoguarigione e di autoanalisi. Perciò, detto questo, con questa piccola digressione sul valore mondano di questa dottrina, vediamo di cominciare a leggere il libro che avevo scritto e di commentarlo.
Il punto di partenza della dottrina buddista è l'esistenza in questo universo del dolore, sanscrito dukkha, o meglio, della sofferenza mentale intrinseca a qualsiasi forma di esistenza.
Ecco, fermiamoci qua. Allora, il concetto di base da cui era partito il maestro, ma poi vedremo che si può partire anche da un concetto di benessere o succede in altro tipo di impostazioni, e il maestro era partito dalla constatazione che questo mondo è intriso di quello che lui chiama dukkha, un termine sanscrito che significa sia dolore che sofferenza mentale profonda. Ma diciamo non una sofferenza mentale che uno può dire io così soffro e offro la mia sofferenza per il bene di tutti gli uomini, come accade in certe dottrine. No, una sofferenza che è proprio molto difficile da essere sopportata. È vero che dukkha in sanscrito antico vuol dire proprio quello che è difficile da sopportare.
Nel corso della loro vita tutti gli esseri senzienti sperimentano continuamente la sofferenza, ma anche i momenti di gratificazione, appagamento e serenità possono essere all'origine della sofferenza, in quanto, essendo fuggevoli e transitori, sono soggetti all'inevitabile legge dell'impermanenza.
Esatto, cioè non è che la sofferenza è uno stato mentale che è opposto allo stato di piacere, benessere, gratificazione, perché tutti gli stati sono transitori. Il mio maestro diceva: lascia che il karma faccia ciò che vuole, accetta ciò che esso decreta, non rallegrarti né rattristarti di niente, poiché nessuna cosa è duratura. Ecco, nessuna cosa è duratura. Perciò diciamo, come non è duratura la sofferenza, perché obbedisce anche essa alla legge dell'impermanenza, altrettanto non è né il piacere, né la gratificazione, né lo stato di benessere. Perciò tutto quello che è umano è destinato a finire costantemente in una situazione di degradazione, di sofferenza, di dolore, insomma in uno stato diverso, diciamo così, anziché usare il termine di degradazione che ha un significato che può essere equivocato, per la legge dell'entropia ogni sistema finisce sempre in qualche cosa di energeticamente molto più alterato. Perciò anche se uno si trova in uno stato di piacere, crede di essere nelle condizioni migliori possibili, invece una volta che questo fluisce via, può questo precipitare di nuovo nello stato di sofferenza.
Il Buddha insegna: tutto ciò che è impermanente è sofferenza, e pertanto tutto ciò che sperimentiamo fa parte della sofferenza. L'impermanenza è una legge fisica che si esplicita nel mutamento e nella distruzione che caratterizza tutti i fenomeni composti di questo universo.
Ecco, la parola fondamentale è mutamento e distruzione. Noi non possiamo noi non constatare ogni giorno che tutte le cose mutano, e il processo di distruzione e di rigenerazione è sotto gli occhi di tutti, perché abbiamo un minimo di conoscenza. E questa constatazione continua è così evidente, però noi ci ostiniamo a non volerla applicare su di noi, per cui naturalmente tutto deve essere permanente, eccetto quello che mi riguarda. Perciò a un certo punto metto in freezer costantemente le fotografie dei bambini quando sono piccoli, del giorno che mi sono fidanzato, del giorno che mi sono sposato, del giorno che mi sono laureato, e insomma quelle ritengo che siano momenti di permanenza, quando naturalmente è una assoluta banalità. Quando penso all'impermanenza faccio una brevissima digressione, quando ero ufficiale delle forze speciali dei carabinieri, un giorno mi ricordo che il colonnello ha detto questa frase, una critica che io avevo fatto, dicendo che forse non era proprio il massimo della democrazia essere in quel posto. Lui mi ha detto: noi siamo qui per difendere la democrazia, non per praticarla. Anche, lo dico in un altro senso, ci sono molti di noi che dicono: noi non siamo qui noi siamo qui per difendere in permanenza, non per praticarla. Invece noi dobbiamo praticarla in permanenza, perché dall'impermanenza noi possiamo derivare grandi insegnamenti e capire che il nostro stato è transitorio e dobbiamo, come dice Lama Son Kappa, vivere ogni momento della nostra vita come se fosse l'ultima goccia che noi stiamo sorbendo di quel poco che ci è dato da bere, e viverla intensamente, sapendo che si tratta di stati transitori dove questo presente esiste, ma è un attimo che fa parte di un continuum tra quello che è passato e quello che è futuro. Non perciò qualche cosa a cui bisogna legarsi, perché lì è la origine della nostra sofferenza, insieme all'ignoranza e alla natura composta dei fenomeni, e in tale modo vivere l'esperienza quotidiana, prenderne quello che questa esperienza ci dà in termini di benessere, di percezione emotiva gratificante, ma sapere che questo è una cosa comunque transitoria, perché nessuno dei fenomeni composti ha un'essenza in sé. Tutto è interdipendente dall'altro e nessuno può esistere da solo.
L'unica eccezione all'impermanenza, come vedremo, è la mente che riposa nel suo stato naturale, cioè nello spazio della realtà, quale è percepita dagli esseri illuminati o dal Madhattu.
Ecco, questo è una cosa in cui non vi lascio, non voglio troppo introdurmi in questo discorso, perché ci sono molte scuole che negano addirittura che questa stessa cosa è vera. Cioè, questa è l'opinione del mio maestro, dicendo che diceva che tutto è impermanente, eccetto la mente che si è liberata completamente da tutte le dimensioni di questo mondo, è salita a una dimensione assolutamente superiore, il famoso Dharma Dhatu, e di conseguenza la mente luminosa, siccome si è unita alla mente universale, sfugge completamente alla legge dell'impermanenza. Però questa è un'opinione, perché secondo molti studiosi di filosofia e psicologia buddista, niente sfugge alla legge di permanenza, manco la mente illuminata.
Il termine dukkha, sofferenza, è composto dal radicale du, difficile, e da ka, sopportare. Quindi dukkha è una sofferenza mentale cronica, difficile da sopportare, dovuta essenzialmente alla ignoranza e alla incomprensione della vera natura della realtà, che pervade la mente di emozioni distruttive, con le quali erroneamente si instaura un processo di identificazione.
Questo è il punto fondamentale, cioè questa realtà che noi osserviamo, nella quale viviamo, esiste solo nella nostra mente. Nessuna di queste realtà è veramente così come noi crediamo che sia, perché è frutto esclusivo dei nostri beliefs, delle nostre convinzioni, del nostro background culturale, del nostro modo di percepirla. Tanto che se dessimo un compito qui ad ognuno di noi, e dicessimo che cosa vede in questa stanza, tutti noi vedremo cose completamente diverse. E naturalmente la nostra realtà è ovviamente rappresentata da quello che noi vediamo e crediamo vero, perché il nostro cervello, che è una parte che sostiene ovviamente la mente, non crede ciò che è vero, ma crede ciò che ritiene vero. Non è che se esiste una cosa vera per il cervello. Per il cervello è vero ciò che ritiene vero, di conseguenza si fa una sua idea della realtà, e tra l'altro non è assolutamente capace, in condizioni grossolane proprio di cervello, di distinguere in maniera critica aspetti di questa realtà, perciò prende di questa realtà non quello che effettivamente è importante, ma quello che gli è utile per la sopravvivenza, ignorando tantissimi altri aspetti di quella realtà per un fenomeno che si chiama cecità per disattenzione. Naturalmente perciò viene scottomizzato, si dice in termine tecnico, cioè vuol dire buco nero in poche parole in greco, e sarebbe quello che un occhio che è alterato non vede, una parte di campo visivo che non riesce a vedere, ecco, viene scottomizzato buona parte di quella realtà. E alcune volte ciò è utile, altre volte è assolutamente deleterio, perché non permette di vedere la realtà per quello che è, ma solo esclusivamente per ciò che se ne pensa. Per cui naturalmente è importante capire che viviamo con una mente grossolana legata a un cervello grossolano che deve essere purificato in questo senso, se no al momento che questa operazione verrà fatta, non per scegliere tra vedere questo registratore o la penna che c'è sul tavolo, ma verrà fatto per le emozioni, saranno dolori e sofferenze, perché non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della realtà. Non è che esiste il fatto che ti fa soffrire il fatto che la fidanzata ti abbandoni, perché ci sono persone che hanno trovato un'altra fidanzata che sono benissimo contenti che la fidanzata li abbandoni, perciò non è il fatto in sé che costituisce il motivo della sofferenza. Il motivo della sofferenza è quello che pensi di quella situazione. Ci sono, ohimè, esseri umani in condizioni psicologiche profondamente alterate che arrivano addirittura ad ammazzare un altro essere umano, e lo fanno perché ritengono che quell'essere umano sia loro proprietà. Non siamo padroni manco di noi stessi. È possibile che questi possano pensare che di essere padroni di un altro essere umano? E questo naturalmente noi diciamo no. Per poi magari in situazioni particolari di alterazione mentale concepire, non dico questa idea per carità perché è un'idea talmente orribile e lontana, ma altre idee che sono vicine, che portano un documento e condizionamento gravissimo ad altri esseri umani. Ora, calcolando che non è la realtà una cosa che esiste in sé, ovviamente di questa realtà fanno parte anche le emozioni, solo che noi non capiamo questo, crediamo che le emozioni siano delle cose reali, degli stati effettivi. Non basta questo, non basta a farci cambiare opinione il fatto di pensare che magari ieri sera eravamo innamoratissimi e oggi non lo siamo più, e già questo dovrebbe indurci a pensare che sono stati transitori, assolutamente illusori, perché una cosa che non fosse illusoria durerebbe comunque per sempre. È chiaro che sono stati illusori, ma noi abbiamo paura di attaccarci a questi stati illusori perché crediamo che da esso derivi il nostro benessere, il nostro sentirci vivi, il nostro identificarci in un io che non esiste. Perciò io dico, questa è la mia ragazza, dove l'hai comprata? Al mercato del riposo. Questo è la mia casa, questo è il mio figlio, questo è quest'altro. E alla fine diventa un fenomeno identificativo, per cui una persona mi fa arrabbiare, sono talmente preso da questa emozione che non provo la rabbia, ma sono io stesso la rabbia. Perciò giungo a fare una progressione, giungo a percorrere una via mentale terribile, per cui mi identifico con lo stato che provo, cioè perciò non provo paura, ma sono io stesso la paura, e così via per altri stadi. Sai, pensate quante persone si identificano con l'odio, per dire, e sono, diciamo, le stesse cose che si identifica nell'amore, perché amore e odio sono due rami dello stesso albero, nascono dalla stessa cattiva conoscenza della realtà dei fenomeni, per cui la logica profonda della filosofia e della psicologia buddista è questa, di raffinare la mente per vedere che la realtà non è quella che appare, ma quella che appare solo una realtà convenzionale, e nel contempo modificare in maniera radicale il nostro rapporto con le emozioni, che sì, sono molte volte benefiche, sono molte volte piacevoli, ma altre volte sono profondamente distruttive. Noi dobbiamo viverle senza attaccamento, perché è quello che ci fa veramente soffrire, e naturalmente lasciarle scorrere quando questi stati vanno via. Perciò combattere i primi due difetti mentali che rendono questa vita così difficile: il primo è l'ignoranza della vera natura dei fenomeni, cioè, ripeto ancora, credere che i fenomeni composti abbiano un'esistenza in sé, e nessuna cosa ha un'esistenza in sé, compresi noi esseri umani, e naturalmente l'attaccamento verso le persone o le cose. Naturalmente qua bisogna chiarirsi, si parla di attaccamento morboso, di attaccamento ansioso, non è che io, il termine attaccamento è brutto perché sembra un foglio attaccato alla parete, ma diciamo per il significato così grossolano che gli diamo, non è che io non devo essere attaccato al mio figlio se ce l'avessi, voglio dire, è una cosa tutto sommato molto molto importante avere una relazione profonda con mio figlio, ma devo capire che lui è un'altra persona. Non devo assolutamente in nessun modo essere attaccato morbosamente a lui. Lui non deve essere il mio braccio prolungato. Lui deve vivere la sua vita, io devo vivere la mia. E ognuno deve andare per la propria strada, per la propria strada. Se questo può essere, voglio dire, allora si potrebbe applicare per tutti il principio che, il mio maestro diceva quando faceva domanda: ma che cos'è il bene? Io, che ero naturalmente stato educato alla religione cristiana, avevo bisogno di questo tipo di conforti. E allora il maestro diceva: è bene ciò che è bene per te, ma non è male per la persona con la quale lo fai. E questo però bisogna pensare non solo per la fidanzata o per la moglie, ma bisogna pensarlo massimamente per i propri figli. Il bene è ciò che è bene per te, e non è male per la persona con la quale lo fai quel bene, perché io posso dire che è un bene per me, per dire, rubare il portafoglio di Gianna, però non è un bene affatto per Gianna che ho rubato i soldi dal portafoglio. Insomma, in poche parole, comunque, tornando a noi, la cosa fondamentale è il concetto di attaccamento morboso, che bisogna capire perché è legato proprio all'ignoranza dei fenomeni. Noi crediamo di poterci attaccare alla figura di un bambino di 6 anni che gioca a pallone nella squadra, e poi ce lo ritroviamo che è nei Marines, capito? Cioè quella figura è una figura puramente teorica che resta cristallizzata nella nostra mente ed è motivo di gravissime sofferenze.
La sofferenza è inerente allo stato di esistenza ciclica, ciclo di vita, morte e rinascita, denominato samsara, che letteralmente significa ma in senso lato significa l'oceano dell'esistenza, vita terrena, morte materiale. Tutto il ciclo.
Un attimo solo, questo concetto è molto importante perché è il concetto del samsara, che appunto è il ciclo della nostra vita. Secondo la dottrina antica, naturalmente, è il ciclo della nascita, della morte e della rinascita in un altro corpo umano. Ma indipendentemente da credere in questa cosa, comunque che il samsara sia il ciclo inerente della nostra vita è un fatto, perché noi soffriamo proprio perché siamo esseri umani che vivono in questo mondo, che nascono in questo mondo, che si sviluppano in questo mondo, che diventano adulti in questo mondo e muoiono in questo mondo, lasciando il corpo apparente in questo mondo. Questo è il samsara, è un ciclo per la dottrina antica continuo di vita, rinascita e morte, che veniva omologato al ciclo di nascita, vita e morte tipico di tutto l'universo. Qualunque cosa nell'universo nasce, si sviluppa e poi muore, e di nuovo rinasce. Le stelle, per esempio, Perciò noi, sebbene ci riteniamo tanto, tanto integri e orgogliosamente unici, non siamo altro che prodotti riciclati, siamo prodotti di scarto in qualche modo, voglio dire, da un punto di vista della nostra corpo fisico. E adesso noi stiamo respirando e quello che stiamo respirando è un prodotto riciclato, che ahimè è stato sì respirato dal Buddha, è stato respirato da Gesù di Nazareth, da altre persone commendevoli, ma purtroppo è stato respirato anche da Hitler, capito? Perché non è che si produce nuovo ossigeno, l'ossigeno è quello che noi respiriamo e che abbiamo qui dalla nascita dell'universo, è sempre lo stesso. E gli atomi della mia mano destra nascono da una supernova che forse è diversa dagli atomi della mia mano sinistra. Tutti siamo prodotti di riciclo di stelle e non abbiamo nessuna identità che ci possa così far credere di essere quei supereroi, superuomini che crediamo talvolta, chi lo crede, di essere. Noi siamo semplicemente un prodotto riciclato in questo samsara infinito in cui siamo una goccia che si perde continuamente in un fiume e nasce, per dire, dalle nuvole che provocano la pioggia cade sotto forma di pioggia o di neve sull'Himalaya o su quale monte sia e da lì scende sotto forma di acqua nei fiumi e va a finire nel mare dove subisce il processo di evaporazione e diventa di nuovo nuvola. Noi siamo quella goccia, in poche parole, solo che abbiamo un problema. A causa di derivare dagli animali, anche noi siamo animali, ripeto, ma dagli animali cosiddetti inferiori, abbiamo il gravissimo problema di che il nostro cervello si vuole distinguere. Non è possibile distinguersi da nulla, ma il nostro cervello si vuole distinguere, il cervello animale. Perciò noi pretendiamo, immaginatevi che follia, essere una goccia del Gange o del Brahmaputra o dello Yangtze Kiang, cosa volete, distinta dagli altri. È possibile credere che questo possa essere, quando tutta l'evidenza è al contrario? Eppure così crediamo.
Tutto il ciclo della nostra breve vita, fragile come il riflesso della luna sull'acqua, è permeato di sofferenza ed è soprattutto privo di sostanza. Infatti l'universo nel quale viviamo è frutto dell'illusione e gli esseri umani immersi in questa illusione, a causa dell'ignoranza della vera natura dei fenomeni, sono afflitti da continua sofferenza. Il mantenimento del ciclo di vita, morte e rinascita, denominato samsara, è dovuto al karma, termine che si può tradurre come conseguenza di azione o principio di causa-effetto.
Ecco, altro concetto che dobbiamo introdurre, sul quale ritorneremo moltissimo e che si presta a tantissime interpretazioni erronee, è il concetto di karma. Naturalmente è chiaro che viviamo in un universo dove chiaramente tutto è legato alla legge di causa-effetto, perciò ogni effetto esiste perché esistono cause con cause e condizioni che lo provocano, insieme naturalmente alle relazioni che le cause con cause e condizioni hanno con lo stesso oggetto, che fa parte appunto dei fenomeni probabilistici e possibilistici della fisica quantistica. Ma che esista a livello grossolano, a livello osservabile, un rapporto di causa-effetto nelle cose è assolutamente, ovviamente, incontestabile. Perciò diciamo è ovvio che il karma in quanto azione e reazione, questo vuol dire essenzialmente, ha la sua fondamentale importanza nella nostra vita. Non dobbiamo perderci adesso in discussioni che poi faranno oggetto anche di insegnamento, del fatto appunto che il karma viene dalla vita precedente, che abbiamo il debito karmico dalla vita precedente, che ci portiamo le sofferenze e i dolori della vita precedente, tutto quello che voi volete, ma secondo me queste discussioni fanno perdere invece il senso della nostra dottrina, che può essere benissimo insegnata a chiunque senza nessun tipo di prevenzioni ideologiche. Di fatto tutte le nostre azioni sono karmiche, vale a dire quando noi operiamo per il bene, poi naturalmente abbiamo conseguenze di bene, quando operiamo per il male abbiamo conseguenze di male. Talvolta può essere anche un male non perfettamente voluto, però dobbiamo metterci in discussione anche lì, perché noi, se abbiamo fatto del male non voluto, è perché non abbiamo una mente ben consapevole di quel male. Per cui prima di tutto bisogna avere consapevolezza delle cose. Noi spessissimo abbiamo fatto degli errori, abbiamo operato e abbiamo commesso delle malvagità, ma questo, diciamo, non è che ci può assolvere dicendo: beh, ho commesso un atto di malvagità, però adesso sono buono. No, perché quell'atto di malvagità è stato commesso perché ha delle ragioni per cui quest'atto è stato commesso, e se non vengono rimosse, continuamente si potrà verificare di nuovo questa situazione. Per cui ovviamente bisogna rimuovere le cause con cause e condizioni che provocano gli effetti deleteri, che sono appunto gli effetti di liberarsi dagli effetti karmici, voglio dire, liberarsi mentalmente da questi effetti karmici, come liberando appunto la mente e rendendo la mente priva di questi condizionamenti che provocano questi fenomeni. Ma il karma non è qualche cosa così uno si mette con le mani verso il cielo e si mette a respirare profondamente: ah, il karma modificherà la mia vita, eccetera. Il karma non è altro che una serie di azioni e reazioni che si verificano. Il termine, diciamo, se il mio maestro, che è morto e perciò non può contestare quello che adesso dico, più si avvicina, secondo il mio parere, al karma, è proprio il concetto di feedback. C'è un concetto tipico della fisica e della medicina moderna, appunto in cui ogni sistema condiziona e viene condizionato da quello che produce. Per cui naturalmente un ormone viene secreto dall'ipofisi, stimola il surrene, poi il surrene per feedback inibisce l'ipofisi quando questo ormone è troppo elevato, e viceversa. Per cui, diciamo, è molto importante non creare le condizioni per cui gli effetti karmici siano così violenti e prepotenti quali sono in questo samsara. Che ore sono?
Sono 22.04.
Continuiamo ancora per 6 minuti.
Sì, quindi il karma è un principio di concatenazione secondo il quale ogni azione provoca una reazione, vincolando coloro che vivono in questo modo al samsara. Si può definire karma la componente non materiale delle azioni che, una volta attuate, sono la causa del destino degli esseri viventi.
Ecco, diciamo che questo è un concetto un po' più difficile da spiegare, nel senso che il karma è una concatenazione, cioè ci è rappresentato proprio da una catena nei testi più semplici, una catena di 12 anelli interdipendenti, che, di cui parleremo naturalmente, che sono uno l'origine dell'altro e il condizionamento stesso, e sono, diciamo, questa catena di eventi che, una volta scatenata, è ovviamente una catena che prosegue per spinta sua propria, diciamo così, come il volano di una bicicletta, e a un certo punto è quello che ci tiene vincolati a questo mondo, e ci tiene confusi in questo mondo e alla materia di questo mondo. Perché uno dei compiti fondamentali della nostra dottrina è di liberare la mente dalle vincoli del nostro corpo, per creare appunto una mente pura, come la mente originaria, la quale si possa elevare a dimensioni molto diverse da quelle che noi conosciamo con la mente grossolana attuale, e raggiungere dimensioni molto molto elevate, che ovviamente non sono di questo mondo. E allora naturalmente una persona che resta in questo mondo sansarico resta perché sceglie di restare in questo mondo sansarico, appunto continuamente producendo effetti karmici negativi, continuamente avendo attaccamenti patologici, continuamente identificandosi con le emozioni e naturalmente continuamente ripetendo gli stessi errori, infinitamente gli stessi errori. Non c'è nessuna possibilità di liberarsi in questo modo da questo mondo, con risultati che ovviamente sono di continua sofferenza.
Ogni manifestazione nel corpo, nella parola e nella mente è insieme causa, con causa e conseguenza di altre azioni. Niente è dovuto al caso, ma ogni accadimento è dovuto ad un intreccio di interazioni di causa effetto.
Esatto, noi abbiamo tre porte, le famose tre porte descritte da Buddha, che sono appunto il corpo, la parola e la mente. Da un punto di vista delle azioni karmiche, queste tre porte sono paritarie, perché possiamo produrre dei danni terribili per gli altri, per noi stessi, attraverso queste tre porte. Noi dobbiamo naturalmente pensare che ogni azione deve essere di purificazione del corpo, che è la parte più animale di noi, di conseguenza la parte più difficile da trattare. Tante volte abbiamo cercato di condizionare il nostro corpo, di cercare di cambiare certi nostri istinti, certi nostri modi di essere o di fare, e ci siamo accorti che purtroppo non è così facile, perché risponde a meccanismi automatici che potevano essere migliorati se solo avessimo avuto un debito karmico molto più basso, se si fossero scelti genitori giusti e avessimo avuto un'infanzia felice. Ma se questo non è stato, fatalmente quel corpo porta con sé le stigmate di questa condizione, ed è un fattore molto difficile da raffinare. Altrettanto con la parola, voi sapete che la parola è terribile, nel dialetto della città dove io sono nato si dice che la parola è peggio del coltello, perché il coltello taglia solo la carne, la parola taglia la carne e le ossa, e perciò diciamo la parola è molto molto difficile da tenere sotto controllo. Tra l'altro che il proverbio tibetano dice che la freccia scoccata ovviamente non si può più richiamare indietro, cioè resta scoccata. E poi c'è da dire anche questo, che quella parola non solo è in grado di far male agli altri, ma quando viene raggelata, frizzata, compressa dentro di noi, provoca appunto l'implosione delle emozioni, con risultati gravissimi sul piano delle malattie, che appunto sorgono appunto dalle parole inespresse, dalle emozioni non esplicitate. E poi per ultimo la mente, su quale non mi è intuitivo, voglio dire, come dicono i francesi, ça va sans dire, che ovviamente è la fonte di ogni gioia, ma anche di ogni dolore.
Ogni accadimento quindi possiede, in altri termini, i segni del karma, che finché non saranno esauriti costringeranno gli esseri umani a permanere nel ciclo doloroso del samsara.
Ecco, prendiamoci qua, quindi facciamo la meditazione. E questo, noi vogliamo evitare questo ciclo del samsara. Ora noi siamo nel samsara e diciamo il nostro obiettivo è liberarci dal ciclo del samsara e raggiungere il nirvana. Il nirvana è l'illuminazione. Ma se riuscissimo a vivere per adesso accontentandoci in un samsara meno infernale, sarebbe già un punto di partenza, cioè molto molto idoneo. Ecco, non c'è bisogno che il primo punto d'arrivo sia la bodhicitta, la mente dell'illuminazione. Questo naturalmente è quello al quale noi aspiriamo, cercando di diventare quello che poi dirò le prossime volte, un bodhicitta, cioè quello che un uomo che con tutti i suoi errori è un uomo che cerca di raggiungere l'illuminazione. Però fondamentalmente quello che conta è cercare di liberarsi della catena del samsara, ma non come una rat, cioè come uno che lo fa per se stesso e lasciando gli altri nelle difficoltà. No, uno che trovando gli altri nelle difficoltà, prima aiuta gli altri a migliorare la loro condizione, e attraverso questa solo così migliora se stesso. Perché la condizione fondamentale di uno che pratica la nostra dottrina non è il fatto che sbagli o non sbagli, perché sbagliare sbagliamo tutti e molti sbagliano tantissimo, ma è essere generoso e avere la fede. Se questo è spinto da buone intenzioni ma nel senso vero della parola, questo piano piano porterà a un reale cambiamento interiore, che porterà una modificazione dell'atteggiamento mentale, una modificazione, ripeto, della prospettiva mentale e di conseguenza un diverso orizzonte mentale. La dimostrazione che l'orizzonte mentale precedente era puramente illusorio e che non esiste un vero orizzonte mentale. Provate a prendere la barca dalla spiaggia del Poeto sino all'orizzonte che voi vedete e scoprirete che c'è sempre un altro orizzonte, sempre un altro orizzonte. Perciò un orizzonte è puramente illusorio, ma cambiarlo a livello mentale può cominciare a far capire qualcosa di più. Ho sentito poco fa che c'era una domanda sulla meditazione fatta la scorsa volta.
Io parlo di la tecnica che ci ha insegnato può essere ripetuta più di una volta al giorno, e poi se può essere utile praticarla prima di affrontare un'attività importante, insomma una prova importante.
Allora, la meditazione è utile sempre, perché la meditazione è Buddha è il nostro medico, diciamo, e la meditazione è la nostra medicina, cioè sono gli strumenti chirurgici, gli strumenti, diciamo, medici che Buddha usa per la guarigione. Per cui la meditazione è utile sempre, ogni tipo di meditazione è utile, ma la meditazione, diciamo, è un qualche cosa che si deve fare come addestramento mentale. Una volta che questo addestramento mentale ha raggiunto un certo livello, ovviamente quel livello meditativo è utilissimo in qualunque situazione di difficoltà noi ci troviamo. Ma senza aver raggiunto prima un adeguato livello idoneo, a livello meditativo, può essere sempre utile usare quella meditazione per dire se dobbiamo essere interrogati, se magari dobbiamo superare un'importante prova di concorso o altro, però non ha lo stesso valore. In poche parole, secondo l'insegnamento dei nostri maestri, bisogna dichiarare guerra solo dopo che si sono forgiate le armi e cogliere l'acqua solo dopo che si è scavato il pozzo. È impossibile pensare di bere e in quel momento scavare il pozzo o dichiarare la guerra e solo allora forgiare le armi. Noi dobbiamo prima prepararci. Quel tipo di meditazione è una meditazione tipo Dzogchen ed è una meditazione che stasera ripeteremo. Ed è una meditazione utilissima, perché io ho letto moltissimi lavori di tecniche di brain imaging che dimostrano chiarissimamente un miglioramento dell'attività dei lobi prefrontali e una notevole riduzione dell'attività dell'amigdala dell'attività perversa dell'ippocampo, praticando questa meditazione. Ma sarà l'ultima volta che faremo questo in questa sede. Per quest'anno, voglio dire, perché la prossima volta inseriamo le tecniche di meditazione tantrica di soluzione del bardo per portarlo avanti per un po' di tempo ed arrivare poi verso primavera a fare lo yoga del sonno, del sogno e della luce naturale. Perciò adesso ricordatevi, io mi siedo, tanto che oggi è stata una giornata veramente terribile. Ricordatevi la cosa fondamentale di questa meditazione: il sé è una meditazione ed è una visualizzazione, cioè bisogna mettersi nella solita posizione le sette posizioni di Vairocana, cioè di riposare con le gambe incrociate, naturalmente sta seduto con le gambe divaricate, i piedi paralleli, la testa reclinata in avanti, gli occhi socchiusi, la bocca socchiusa, e bisogna chiudere un pollice in una mano, mettiamo la mano sinistra, stringere abbastanza intensamente perché qui passano importanti canali che portano i pulsi per le alterazioni mentali, e con l'altra mano bisogna chiudere molto delicatamente una narice e inspirare profondamente e lentamente con una sola narice, visualizzando come un flusso di luce che penetri dentro di noi attraverso questa narice e che arriva sino al chakra giallo, cioè quello che si trova nel diaframma. Quando siete al massimo della fase inspiratoria, dovete trattenere l'aria e nel contempo contrarre il perineo, in termini più banali, contrarre l'ano, perché deve essere questa luce spinta verso il basso e nel contempo deve avere una compressione anche dal basso. Dopo 3-5 secondi potete lasciare il perineo e far uscire lentamente e profondamente l'aria fuori dal corpo, visualizzandola come se fosse un fumo nero molto sgradevole, e attraverso cui se ne vanno le nostre tensioni, i dolori, le nostre sofferenze, i nostri desideri inappagati, tutto quello insomma che sono le tensioni del nostro quotidiano. È una tecnica estremamente utile perché in sé è semplice, ma unisce importanti implicazioni di ordine di attivazione neuronale, unisce anche importanti coinvolgimenti dei lobi che si occupano della visualizzazione e che sono molto importanti per cambiare la prospettiva con il quale guardiamo le cose. Perciò fate questo esercizio a casa, come mi è stato chiesto, anche più volte al giorno. Io dico 20 minuti al giorno perché conosco che molte persone lavorano, devono guardare i propri figli o altro, ma se avete possibilità, non c'è limite a questa cosa, voglio dire, potete farlo quante più volte volete, e sarà sempre benefico perché porterà sempre nuovi risultati positivi. Poi seguite la musica facendo l'esercizio, e quando la musica sarà finita, l'esercizio sarà finito.
Prendiamo pure la.
moltissimo questo esercizio ogni giorno. E ci vediamo qui martedì prossimo, proseguiamo.